dai, 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 dai.
Lo sai, Daniele, se viene il comunismo io mi suicido.
Ma che volete di più da un quartetto di questo genere se non la guerra? La guerra più totale!
Evviva il sovranismo alimentare!
Buonasera, buonasera, bentrovate, bentrovati all'unica trasmissione di Radio Sherwood che conta solo sul merito. Dico bene o dico giusto, dottor Blaster?
Dice puntuale perché adesso siamo tutti più puntuali.
Comunque non era merito la parola giusta, ma meteo.
Scusi, chi è che le ha detto di intervenire?
Me stesso.
Ah, ok. Io ho preso... Scusate, da quando è cambiato un po' tutto, sì. Le persone possono, come dire... prendere spunto da se stessi e da se stessi anche da se stessi va bene e andare avanti così.
Ogni volta che Fantin dice come dire, ritmo, lei deve dare una risposta alla domanda come dire. Cioè deve dare una risposta piena proprio alla domanda.
Bentrovati alla puntata numero...
76.
Della penultima ruota del carro, per chi non lo sapesse, l'unica trasmissione contro culturale della radio italiana.
Sì.
Di fronte a me... al di là del vetro di Cellotex,
sì. Abbiamo
il dottor Blaster alla destra della destra e alla sinistra della destra Davide Fantin.
Buonasera e benvenute.
L'unico migliorista dei meno migliori.
Ma chi, io o lei?
No, io lo lascio così. Se lei ha la coda di paglia è di paglia la coda che ha.
Secondo me lei ha una coda di paglia di paglia.
Ecco.
Comunque salutiamo gli Josca Mesal Project,
sì. L'Ebbrezza
Oltre, l'album di qualche anno fa, molto interessante, musica e tesi di Josca Mesal. E salutiamo anche questo... Arcano 16, bellissimo insomma disco in cui Alessandro Luison
sì. Le
chitarre.
Ecco, siamo proprio alla rassegna stampa dei dischi arrivati nel 2007 circa,
sì.
Radio Sherwood.
Sì, l'anno migliore della storia dell'umanità,
esatto.
Vorrei dire.
Non a caso scelto al dottor Blaster per il nuovo formato, giusto, con cui apriremo questa quarta stagione della penultima ruota.
Giustissimo. Noi sceglieremo ogni puntata un anno che è rappresentativo di tutta la storia di questi studi.
Adesso che abbiamo oggi qui anche dal 2007?
Abbiamo una presenza acorporea che dal 2007 era già 2007 anni in avanti sui 2007 anni successivi. Dica la verità.
Sì, io stavo dentro le piramidi praticamente.
Ah, vero.
Adesso se volete vi svelo tutti i segreti delle piramidi.
Una cosa.
Delle piramidi nel 2007.
Ascoltavano il reggae.
Oh!
Cioè tutti quanti, i faraoni ascoltavano il reggae, per quello vivevano tantissimo, capito?
E cantavano
Egipto,
Jamaica, Jamaica.
Ecco, questo
to jam rock.
La voce che sentite è quella dell'ospite misterioso della penultima ruota del carro, no?
Come misteriosissimo.
È travestito e voi da casa, mandando un messaggio al 346-60-51-500, potete indovinare chi è l'ospite semplicemente dal camuffamento vocale. Cioè, o meglio, dovete indovinare la maschera che ha.
Ma se la intendiamo pirandellianamente, no, perché cioè, se la intendiamo in senso pirandelliano, questo uomo può avere mille maschere.
Allora, le ricordo, dottor Blaster, che siamo
sì. Nel
2007,
sì.
La richiamo all'ordine, ora
sì. Verremo
alla lettura delle notizie,
sì. E
che nel 2007 era vietato usare avverbi in mente
sì. Ed
espressioni come in senso. Con aggettivo.
Lei ha perfettamente ragione. Mi ricorda un po' quel proverbio cinese, Fantin, non so se lo conosce, quel proverbio cinese che dice appunto: se ti piacciono i 25 gradi a novembre, o sei Greta Thunberg o menti.
O mentre,
un vecchio proverbio.
Guarda, mi permetto, tra l'altro saluto il mio amico Franco Ventimiglia, non so se lo conoscete, che ha appena compiuto 54 anni, l'architetto Ventimiglia, e un grandissimo, ha appena ristrutturato un ponte a Venezia, ha detto il ponte delle Ventimiglia, perché è un ponte molto lungo e ci vogliono 20 miglia a fare, perché le miglia sono un'unità di tempo.
Perché ognuno di noi c'ha una maschera che nasconde un sorriso, una lacrima, io non lo dico ma lo so.
Intanto, cioè, così. È così. Cioè, non aggiungiamo altro.
Scusi, a torto?
Non a torto.
Allora, perché?
No, ma infatti io non ho detto nulla, no, volevo semplicemente aggiungere
lo
che...
so.
No, prego, prego.
Allora, vi ripeto, bisogna subito richiamarvi all'ordine perché state perdendo tempo.
Ragione,
il nostro editore...
No, io voglio dire una cosa, però, la dica. Il professor Ritmo, insomma... È il 2007 e è appena uscito un disco bellissimo di Verdena.
Vabbè, e le do una cattiva notizia, cioè che in realtà dobbiamo retrocedere al 97.
Ah.
Perché l'archivio della stampa, il giornale che, di cui ci serviremo per la nostra appunto rassegna di notizie, non va oltre il 2006. Quindi oggi leggeremo e commenteremo insieme le notizie dell'11 novembre del 1997.
Perfetto, cioè lei le leggerà e noi le commenteremo.
Io vi do i titoli esatto di alcune notizie appositamente scelte per la loro rilevanza e voi potrete commentarle a piacimento.
Quindi il nostro ospite è del 97 adesso.
Siete pronti?
Prego.
La stampa, martedì 11 novembre 1997, Ivrea e Canavese. Titolo: scontro sulla vetrina a luci rosse. Ivrea, gruppo di genitori, i nostri figli quasi costretti a sbirciare materiale hard. Sottotitolo: secca replica del proprietario del negozio. Nelle edicole in TV si vede ben di peggio. Volete sentire l'inizio della notizia?
Già io credo che questo basti a dare la misura di quello che abbiamo davanti agli occhi, no?
Io sono... Mi permetto di intervenire dalla mia posizione di maschio cis privilegiato, ma lo scontro sulla vetrina a luci rosse non ho capito se è... se c'è stato veramente,
cioè, di nuovo...
uno scontro... mi faccia lo scontro, per piacere, un po' di più. E soprattutto se le luci rosse appartenevano alla vetrina o se è un...
Servivano per attirarlo.
O se è un sottile significato metaforico.
Le rispondo con una rapida lettura, come sì. Si vuol dire, a volo Lega, d'uccello, no?
Sì.
Aperte virgolette. Non abbiamo nulla contro i pur discutibili porno shop, ma che espongano la loro merce a pochi metri da una scuola materna ci sembra eccessivo. E così un gruppo di genitori ha raccolto qualcosa come 500 firme contro il negozio, aperte virgolette, fashion, che ha aperto i battenti un anno fa in via Circonvallazione a Ivrea, ad un tiro di schioppo da... C'è scritto da me. Un tiro di schioppo dalla scuola materna, aperte virgolette, Sant'Antonio e dai suoi 130 bambini.
Cioè, abbiamo già allora
130
esatto.
Bambini di Sant'Antonio. Cioè,
abbiamo già delle misure di grandezza, cioè 130 bambini, Sant'Antonio, ok,
sì.
Ivrea.
Mm-hmm.
Allora, commentiamo lei, scusi ospite, nel 97 lei ci va in questi locali fashion?
Certo che sì.
Sì?
Certo, ero io praticamente...
Perché non dice con questo tono perplesso? Perché non dice certo che sì?
Certo che sì, si viaggiava a Amsterdam ancora nel rosso tutto. Poi è per quello che hanno battuto addosso la vetrata praticamente.
Sì, esatto. Uno scontro.
Proseguo se volete.
Si sa che il toro è attirato dal...
Dal rosso. Abbiamo la lettura della notizia.
Quindi
allora parliamo di animali. Ecco, allora, diciamo la verità. Sì. A Ivrea c'è il carnevale con le arance. In realtà non basta un carnevale a soddisfare, a far sfogare le persone,
sì.
Giusto?
Anche perché le arance non sono abbastanza rosse.
Esattamente,
di Ivrea,
vitamina C non troppo alta. Quindi,
sì.
Di conseguenza, qui ci vuole una legge.
Sì.
Una legge che non permetta l'apertura di questi centri, quindi non permetta alle persone di sfogarsi. Così il mercato delle arance può svilupparsi in maniera più agevole.
Sì.
No? Che ne pensate?
Questa è la dottrina Treu, praticamente, da come l'ha esposta, è la dottrina Treu.
Sì, 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 ci sta.
Leggo un altro paragrafo, poi vi lascio commentare un pezzo.
A meno che non si apra senza accendere le luci rosse, perché si sa
ottima
che...
Ottima idea questa.
Perché magari a
luci nere.
Sì. Perché magari non ci sarebbe stato lo scontro.
Certo.
Ma prego, vada avanti con il paragrafo.
Tito Lusci, titolare del negozio,
sì.
Non se la prende più di tanto, ma non ci sta a passare come la pietra dello scandalo della città. E ha già avviato una contropetizione.
Sì.
Già qualcuno aveva fatto in modo che mia figlia Tiziana, di 15 anni, non venisse ad aiutarmi.
Aia.
Ora vogliono che oscuri le vetrine? Ma perché questi genitori non pensano a quello che ogni giorno ci passa la televisione? Oppure non si preoccupano degli...
Omosessuali?
No. Bambini. 96. No, a Ivrea.
Preti.
No.
Travestiti.
Degli automobilisti.
No.
Le casalinghe.
Degli spacciatori. Che vendono droga davanti alle scuole e aggiunge
spacciatori
tutto
è incredibile,
sì.
E aggiunge: le copertine delle videocassette in esposizione non erano più hard di certe locandine cinematografiche.
Ad esempio, tra le varie locandine cinematografiche io ne ricordo una di un film che a Ivrea è andato fortissimo nel novembre del 1975, prima di essere sequestrato dalla questura. Era un film che si chiamava Salò o le 120 giornate di Sodoma, diretto da un nostro amico,
Pierpaolo Pasolini!
Lui.
Il cui gruppo preferito erano gli Antelopers, che non hanno fatto in tempo a nascere e sono già costretti a sciogliersi. Ricordiamo con Delfin Rosado, dal loro disco di quest'anno, Pink Dolphins, Jamie Branch, che se n'è andata qualche
Ciao,
mese
Jamie.
Fa. erano, come già detto, gli Antaloper con la loro Delfin Rosado. Abbiamo un ospite d'eccezione questa sera, cioè Dagger Moth al secolo, Sara Ardizzoni. Ma prima di intervistarla, di farla intervenire, ci ascoltiamo un bel pezzo dal suo disco appena uscito, The Sun is a Violent Place. Il pezzo si chiama Afloat. E subito dopo, Dagger Moth, qui da noi su Radio Sherwood, solo alla penultima ruota del carro.
By her dream, stand by, huh?
Era A Floth di Dagger Moth, che dovremmo
tuttora
scusa. Che dovremmo avere in linea. Pronto? No, c'è qualcosa che non va.
No, come? No, 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 la sentiamo, ma non è in aere, come si suol dire. Adesso è in aere? Noi ti sentiamo più o meno, ma non ti sentiamo in aere, no. In aere. Adesso ti sentiamo? Pronto?
Mi sentite?
Sì,
pronto?
Adesso ti sentiamo, sì, sì. Ce l'abbiamo fatta finalmente con noi, dopo tanto tempo, sembra una presentazione, dice posta per te, ma è niente po' di meno che Sara Ardizzoni, aka, come dicono quelli bravi, Dagger Moth. Benvenuta sulle frequenze scorrette della penultima ruota del carro di Radio Sherwood. Cara Sara, dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che l'unico modo per avere un'intervista con te il venerdì sera alle 23:09 è farti credere che in realtà sono le 11 di martedì mattina. Con un trucco psichico potentissimo siamo riusciti a farti credere l'impossibile, anche perché tu in questo momento forse non lo stavi facendo in questo momento, ma vieni fuori da una session di prove particolarmente lunga e intensa, che è durata anche negli ultimi giorni. Quindi partiamo proprio da qui, questo trucco psichico che ti ha distratto dalle prove. Ma come sono le prove di Dagger Moth, che si prepara ai concerti per portare dal vivo The Sun is a Violent Place?
Allora, premetto una cosa tecnica velocissima, che ti sento lontanissimo, ma proprio faccio molta fatica a sentirti, ho un po' intuito la domanda. Le prove a questo giro sono in due, perché ho sempre, da quando questo progetto, ho sempre girato da sola, proprio sola sul palco, sola alle prove, e invece per i prossimi concerti porterò mio carissimo amico che mi aiuta con i suoni e fa da fonico, quindi lui sta al mixer, io sul palco, e sono attrezzata con un po' di macchinari, una loop station, un bel po' di pedali, chitarre, amplificatori. Diciamo che sono sola, ma mi porto dietro un armamentario non indifferente. Sì, è un set un po' complicato da portare live, perché non ha proprio la tipica magari struttura per un set, diciamo, da loop station, quindi per layer successivi che vanno a depositarsi uno sopra l'altro. È un po' più complicato gestire con l'elettronica e le varie parti, ma dai, ce la posso fare, anche perché il primo concerto lo ho il 20 novembre, quindi ce la devo fare.
Sì, sì, no, ci siamo, ormai ci siamo, e chissà che magari anche noi non avremo l'occasione di vederti in prima persona. In realtà ti abbiamo già vista in altre vesti, proprio poche settimane fa, poi magari ne parleremo più avanti nell'intervista. Sì. Anche perché questo è un disco che comunque è, come posso dire, un disco degno di attenzione, ed è un disco di cui si dovrebbe parlare decisamente a lungo, anche per la sua struttura, la sua costruzione sonora. Un disco che il professor Ritmo, che è qui a fianco a me, ha definito trip hop contemporaneo, con la chitarra che non suona come una chitarra. Tu cosa dici,
ecco,
Sara?
Beh, trip hop ci può stare, ad esempio, vabbè, se torniamo ai Portishead, chiaramente sono uno dei miei gruppi preferiti, e chitarra che non suona come una chitarra, anche quello ci sta, perché diciamo in molti brani magari sembra un synth o sembra elettronica, ma in realtà è processata attraverso tutti i miei giocattoli, che sono proprio dei pedalini, quindi non mi porto dal vivo computer, plugin, MIDI, nulla di tutto ciò, sono semplicemente pedali, però mi diverto a farla suonare anche altro.
Quindi anche questa volta, professor Ritmo, non daremo uno scappellotto è arrivato sull'incipite, che non esiste, ma è una ipotetica parte del corpo del professor Ritmo. Allora, The Sun is a Violent Place, uno naturalmente non può non partire anche dal titolo e capire come è legato, se è legato tematicamente anche a quello di cui parli poi effettivamente nei brani. Ci siamo appena andati a sentire un pezzo che si chiama A Float, quindi c'è un tema del distacco in qualche modo, della lontananza forse. Io ho sempre in mente il trucco dei grandi registi horror, che per fare dei film molto efficaci li ambientano sempre alle 2 del pomeriggio, perché il sole che picchia è davvero un posto violento, un posto da non frequentare. Però non credo fosse quello che tu avessi in mente. Ci spieghi un po'?
Ma Ma in realtà ti dico, mi piace che sia i testi che i titoli si aprano a interpretazioni, metafore, mi piace sempre lasciare tutto molto libero, anche perché penso che se uno sta troppo a spiegare perché fa le cose, perché scrive certe cose, perché suona in un certo modo, toglie un po' di curiosità, magia, insomma, quindi mi piace lasciare un margine di libertà. Comunque il titolo si nasce più da una direttamente da una fascinazione che subisco io in ambito di materie astronomiche, astronomia, astrofisica, e quindi ogni tanto mi guardo documentari, leggo cose, leggendo articoli della NASA sull'attività solare, guardando documentari sempre sulla stessa materia, mi ha affascinato, ovviamente adesso molto banalmente, tutto quello che capita sul Sole, quindi questa attività così violenta che però ci consente di vivere, poi chiaramente possiamo partire per divagazioni varie ed eventuali più o meno filosofiche, però sì, anche visto che questo disco è stato partorito durante il lockdown, anche il Sole era qualcosa sempre, no, che filtrava dalle finestre, qualcosa che sembrava ancora più lontano, non poterlo vivere sulla pelle, non poterlo vivere all'aria aperta. C'era anche una luce diversa, secondo me, in quel periodo, probabilmente era una suggestione, quindi tutta una serie di cose che mi hanno portato a questo titolo, anche a far tornare magari l'elemento sole, luce nei brani qua e là. Comunque,
anche grazie. Se la luce, sì, no, certo, no, ma in realtà è molto saggio quello di non spiegare mai troppo, perché noi, ad esempio, per aver spiegato troppo nelle nostre vite, soprattutto il terzo, che è di là che sta risolvendo i suoi guai con la giustizia, ha preso 10 anni di carcere l'ultima volta che ha spiegato troppo, e non è andata bene, quindi va assolutamente bene così, anche se il sole di Ferrara, bisognerebbe dire, insomma.
Scusa un attimo se ti interrompo, riesci a parlare un po' più vicino al microfono, un po' più forte, perché ti perdo proprio,
senti?
Ogni tanto.
Mi senti?
Adesso un pelo meglio.
Ok, cerchiamo di fare del nostro meglio. No, dicevamo, il sole di Ferrara è un sole, come dire, comunque ontologicamente, come dire, diverso, ontologicamente fantascientifico, un pochino.
È un sole velato dalla nebbia.
Esatto,
diciamolo.
Esattamente. È un sole, diciamo, appropriato anche forse per il concept del tuo ultimo disco, un disco di cui vale la pena parlare, appunto, tematicamente, musicalmente, soprattutto adesso, prima di interromperci per andare a sentire un altro brano della scaletta, vorrei parlare un pochino più da vicino anche dell'architettura proprio sonora di questo disco, perché prima che, come dire, intreccio anche di stili, di contaminazioni varie, questo è un disco, il tuo primo lungo, tra l'altro, da Silk Around the Marrow del 2016, se non erro, ci sono stati comunque dei brani, c'è stato Unleashed l'anno scorso che abbiamo ascoltato, ascoltato con molto piacere, però questo è il tuo primo di fatto disco in 6 anni, ed è un disco che comunque, come è stato anche rilevato in giro, credo opportunamente, è un grande passo in avanti anche proprio nella concezione sonora del tuo progetto solista. Ci sono tantissime influenze dentro, anche molto, molto peculiari, insomma, ci siamo andati a sentire A Float, adesso ci andremo a sentire Slow Motion Collapse, che ha un turn elettronico molto molto interessante anche nel suo mezzo. Ci sono anche dei brani un pochino matematici, come a me piace dire, come Be Like Water, che ha questo fraseggio comunque un po' matematico, un po' spigoloso, quindi ci sono tante cose diverse. Diciamo, una radio democristiana ti chiederebbe: ma cos'è che hai ascoltato di più nell'ultimo periodo? E invece noi ti chiediamo semplicemente a che cosa pensavi quando hai messo insieme tutte queste cose, se è stato anche un processo spontaneo, se è stato un processo più pensato, calcolato, anche data la pandemia, appunto.
Ah, che domandona, cosa pensavo? A mille cose, però più brutte in questo periodo. No, beh, diciamo che è stato un percorso di proprio tutto un fare e disfare, perché quando mi sono ritrovata con tutto quel tempo libero, e appunto erano passati anni dall'ultimo lavoro che avevo fatto, avevo anche nel cassetto un sacco di bozze e non avevo mai tempo per lavorarci, quindi quando ho iniziato a lavorarci, magari di un draft che avevo tenuto, non so, un giro di chitarra piuttosto che un suono di elettronica, e da lì ho rifatto tutt'altro. Quindi non ho mai un metodo proprio di lavoro che è sempre uguale, dipende un po' dal brano, dipende dal momento che sto vivendo, da un sacco di cose. A volte magari è semplicemente l'acquisto di un pedalino nuovo e la scoperta di un suono, di un effetto che mi fa venire magari un'idea. Quindi cosa avevo in mente? Un sacco di cose, per lo più, insomma, come tutti quanti, ero un po' angosciata, un po' tanto angosciata, ho cercato un modo per ottimizzare il tempo e l'angoscia, quindi sfruttare il tempo libero e anche sfogare tutta una serie di idee, stati d'animo, pressioni interne ed esterne, quindi insomma ecco, ecco come è venuto fuori. E poi ci ho lavorato per quasi 2 anni tra una cosa e l'altra, ma tendo io a darmi un limite perché altrimenti sono meticolosa pure troppo sulle mie cose, tendo ad andare avanti all'infinito e non è un bene.
Sì, beh, sicuramente. Comunque noi egoisticamente da ascoltatori anche ringraziamo per il turbinio di pensieri e anche di preoccupazioni che ha dato, di fatto, che ha plasmato questi nuovi brani del tuo nuovo disco, The Sun is a Violent Place, di cui adesso ci andiamo ad ascoltare Slow Motion Collapse, che parere personale e quindi sindacabilissimo, soprattutto in quanto, ripeto, maschio, cisgender, bianco, privilegiato, però parere per quanto discutibile, io lo trovo il miglior brano di tutto il disco. E con questa opinione non richiesta, l'ennesima in 2500 anni di storia patriarcale, ci andiamo a sentire Slow Motion Collapse e dopo torniamo in studio con Sara Ardizzoni, a.k.a.
Benissimo.
The Girl Moth.
Ok.
Ecco qua, Sara. Mi senti, Sara? Sì, mi senti? Ok, ok. Io stiamo cercando di capire dove sia il problema, esatto, perché qua, ripeto, letteralmente ha cambiato il sì, è un disastro, e qui stiamo cercando di capire dove sia letteralmente il problema. In diretta adesso stiamo cercando di... No, ma non è questo. Comunque, ripeto, io cerco di tenermi in realtà potrebbe essere un
bel parlare in questo modo.
Va bene, ascolta.
Il problema è che il microfono.
Sì, allora forse
madre.
Sì, lo so, mia madre mi ha fatto sbagliando, lo so. Allora, sì, rimani pure in linea tra 2 minuti e mezzo più o meno. Rientriamo e grazie alla pazienza. Basta, frolla per rientro.
Guarda, quello che è perfetto.
erano i synth apocalittici di Slow Motion Collapse dall'ultimo disco di Sara Rizzoni, a.k.a. Dagger Moth, The Sun is a Violent Place. Benvenuta di nuovo negli studi di Radio Sherwood, Sara, grazie ancora per essere con noi. E una cosa di cui non abbiamo parlato prima è che tu spesso ti definisci, come dire, vocalist per necessità, però in questo disco in realtà dai una grandissima prova come
non ti sento
vocalist.
Più, scusa, ho sentito una cosa di cui non abbiamo parlato, poi non ti ho più sentito.
Aha, adesso mi senti?
Sì, quasi, sì, vai,
sì,
riproviamo.
Sì, più sì che no, più no che sì, anzi. Allora,
più no che sì.
Allora, cerchiamo intanto di risolvere il problema. Io intanto provo di nuovo a porre la domanda.
Vai.
Una cosa di cui non abbiamo parlato prima è che tu spesso ti definisci vocalist per necessità, ma in realtà in questo disco dai una grande prova vocale anche, non solo di costruttrice di landscape sonori. Quindi volevo chiederti se nel tempo, anche con questo nuovo disco, nell'approccio alla composizione di questo nuovo disco, sia cambiato qualche cosa a livello del tuo rapporto anche con le linee vocali, con l'aspetto vocale della tua musica.
Sì, è cambiato decisamente, ed è cambiato soprattutto perché ho lavorato in solitudine totale, quindi il fatto di non avere il fiato sul collo, di essere in uno studio dove magari il tempo è denaro e c'è l'ansia di fare la take buona il prima possibile, sicuramente ha giovato, proprio perché la voce è uno strumento che io non so controllare, nel senso non ho mai preso lezioni di canto, non mi sono mai più di tanto cimentata citata con la voce, quindi in realtà il mio approccio è sempre molto casuale, chiaramente se ho tempo per ragionarci e fare prove è meglio, e in questo caso ne ho avuto tantissimo, ma mi sono anche divertita di più anche usare la voce in maniera diversa, prendendo a volte la tangente, effettandola, filtrandola, quindi l'ho effettivamente usata di più e credo meglio. In realtà non so perché ho sempre avuto un po' un blocco io da questo punto di vista, ho sempre preferito la chitarra alla voce e quindi per quello che mi sono sempre definita cantante per caso, perché in realtà ho iniziato a cantare perché in certi progetti di cui facevo parte sono stata spinta a farlo, ma non per volontà mia, non perché fosse la mia indole a portarmici, comunque sì, diciamo che mi sto riappacificando con la mia voce.
Con l'aspetto vocale.
Sì.
Prima abbiamo parlato appunto del tuo disco precedente, che era Silk Around the Marrow, del 2016,
sì.
E
sì.
Del 2016 al 2022 sono 6 anni che cronologicamente sembrano, come dire, un lasso di tempo ristretto in qualche modo, ma se prendiamo in considerazione tutte le cose che sono successe in ambito musicale o comunque nel mondo negli ultimi 6 anni, paiono quasi un'era geologica. E quindi volevo chiederti una cosa anche relativa in qualche modo a questo, e agganciandola ad un altro problema, diciamo atavico in qualche modo, che riguarda sempre le musiciste donne, soprattutto in Italia, che sembra sempre ci sia quasi la necessità di definirle in base anche al loro genere, quindi non sono mai, come dire, dei musicisti e basta, o delle musiciste e basta, ma bisogna sempre in qualche modo sottolineare che si tratta appunto di una donna chitarrista, di una musicista donna, di una donna contrabbassista, eccetera eccetera. Allora, mettendo insieme queste due considerazioni che sembrano apparentemente slegate, la domanda che potrei farti è un po' impegnativa forse, com'è cambiato il tuo rapporto con la scena in senso molto generico, cioè se si può parlare di una scena musicale in Italia di qualche tipo, e qual è il rapporto che anche come donna hai nei confronti della scena musicale, anche proprio nel corso dell'evoluzione degli ultimi 10 anni, di fatto la decade in cui Dagger Moth è stata attiva.
Dunque, la scena, non lo so, non so se c'è una scena, se c'è, è molto sfaccettata. Di base, per come me la vivo io, me la sono sempre vissuta, sono un po' un lupo solitario, nel senso che non, un po' per il tipo di, boh, non so neanche definirlo genere, un po' per le cose che faccio, un po' per la mia natura, non sono mai riuscita ad aderire a particolari circoli, diciamo, musicali, piuttosto che sociali, proprio a livello nazionale, ma anche della mia stessa città, quindi ho sempre viaggiato un po' in solitaria, quindi sì, non so, non mi sento parte in realtà di una scena attualmente. Mi piace vagare tra le esperienze e le collaborazioni più disparate, quindi magari esplorando varie scene. E in quanto all'essere donna, diciamo che sì, io preferisco essere un musicista, cioè musicista e basta. E poi nella mia vita devo dire che ho sempre più suonato e collaborato con uomini, in realtà, un po' perché è capitato per caso, un po' perché non devo dire che non sono molto avvezza all'autoghettizzazione, cioè spesso l'idea di fare, per quanto ce ne sia bisogno, per carità, di dare risalto a certe realtà, però l'idea di fare sempre solo progetti al femminile, suonare con donne, non lo so, a volte mi sembra una cosa anche un po' forzata, per quello che è il mio punto di vista, chiaramente. Quindi in realtà mi piace essere musicista e suonare con chiunque abbia qualcosa da dire, con chiunque mi arricchisca e ci possa essere uno scambio, a prescindere anche animali, guarda, va bene.
Ecco, naturalmente sì. Poi torneremo anche a parlare dei tuoi progetti extra Dagger Moth, progetti che porti tuttora in parallelo. Potrei aggiungere una considerazione da ascoltatore, insomma, che comunque frequenta concerti già da parecchi anni. Io negli ultimi anni, anche prima del Covid in realtà, ovviamente questo poi si è accelerato in maniera esponenziale, diciamo, nel periodo post-Covid, ma ho avuto l'impressione che da ascoltatore proprio anche l'attenzione dell'ascoltatore medio verso la voce dei musicisti, la voce intesa ovviamente in senso più metaforico che reale,
sì,
si fosse comunque si stesse disintegrando nell'ultimo periodo, per cui c'è questa molteplicità di voci che è sempre più molteplice e c'è in qualche modo sempre meno gente non solo che ascolta ma che è disposta ad ascoltare. E quindi, dato quello che dicevi, intanto volevo chiederti se anche tu hai avuto questa sensazione anche di, come dire, straniamento, di parcellizzazione, e soprattutto ritieni che fare musica, alla luce anche degli ultimi 2 anni e mezzo che abbiamo vissuto, abbia ancora quell'afflato terapeutico che magari poteva avere, diciamo, fino ad una decina di anni fa, mettiamo.
Beh, ce l'ha prima di tutto per chi la fa, immagino. Per chi l'ascolta, secondo me il problema forse è ancora più ampio, che proprio in tutta questa molteplicità magari di input, anche di altre, adesso mi viene da parlare di forme di intrattenimento, anche se io non reputo la musica un intrattenimento, però diciamo che l'attenzione di un eventuale pubblico, degli ascoltatori, è probabilmente molto più frammentata rispetto a qualche decennio fa, il rischio maggiore secondo me è che si perda proprio l'idea della musica come linguaggio. Quindi sta venendo un po' meno, sì, come dicevi tu, la capacità di ascoltare con attenzione, ma anche proprio di percepire la musica come un linguaggio che va seguito, va capito, che è articolato, che ha una sua profondità, e quindi questo è un po' il timore maggiore che ho io guardandomi attorno. Poi sì, proprio in quanto linguaggio penso che un valore terapeutico la musica ce l'avrà sempre, poi io chiaramente sono di parte, perché per me questo valore ce l'ha tantissimo, ce l'ha sempre avuto, anche quando ero semplicemente una bambina, ero un'ascoltatrice, ero una ragazzina e tuttora ce l'ha anche in veste di ascoltatrice, quindi sì.
E sicuramente No, aspettate, sì, no, a posto, scusate, no, mi pareva di aver sentito un'altra cosa. Sicuramente il progetto, per come è costituito, Dagger Moth è uno di quei progetti che in qualche modo stimola anche l'ascoltatore ad inserirsi, a diventare una parte anche integrante, attiva, in qualche modo dell'ascolto. E c'è da dire che anche altri tuoi progetti illustri in cui, con cui collabori e in cui sei pienamente inserita come membro attivo, sono progetti altrettanto stimolanti per l'ascoltatore, due dei quali, uno dei quali ti abbiamo vista anche recentemente proprio qui a Padova lo scorso mese con la formazione allargata ma non troppo dei Fire, che hanno portato appunto sul palco del Multisala Pio X di Padova il loro ultimo disco Defeat, in cui tu facevi proprio parte della formazione allargata ma non troppo di Mats Gustafsson e compagni, e poi naturalmente i Massimo Volume. Quindi vorrei che mi parlassi un pochino di come sta andando con entrambi i progetti, se ci sono novità in arrivo, al di là della fitta meno fitta stagione concertistica, naturalmente.
Ma guarda, con i Massimo siamo ormai stand by da un annetto e passa, mi sa che è stato l'ultimo concerto. Io vabbè, sono entrata nell'organico come turnista ancora, cosa è stato nel 2018, e quindi non ho partecipato all'ultimo disco, il Nuotatore, lì sono stati loro tre a entrare in studio, registrare, fare tutto, io sono subentrata solo per i live. E quindi finiti i live, ognuno ha seguito poi altre strade, Vittorio si sta dedicando ad altri progetti musicali, Mimì ha scritto un libro di recente, Egle è in tour con Pierpaolo Capovilla, Cattivi Maestri, io ho fatto le mie cose, quindi in realtà ancora non so se ci sia un'idea di entrare in studio, fare qualcosa di nuovo, e se mai ci sarà partirà, immagino, da loro tre, ecco, perché sono loro il cuore pulsante del progetto, ovviamente. E per quanto riguarda Mats i Fire, sì, è stato bizzarro come sono entrata in questo ambito dell'improvvisazione, che non era proprio il substrato in cui sono nata. Mi è capitato un anno fa di fare i primi concerti con loro e poi mi hanno richiamata quest'anno, e so che Mats era, insomma, è stato molto felice di come sono andati là, e quindi vorrebbe sicuramente, credo, replicare altri concerti con questo organico, ma ancora non, onestamente, si è appena conclusa l'esperienza, quindi ancora non so, però mi fa già piacere che ci sia stata.
Noi eravamo assolutamente entusiasti, posso dire, come ascoltatori, umili ma onesti. Possiamo dire così, umili ma onesti, come ogni vero socialista dovrebbe essere, umile ma onesto. Attenzione, o no, ci ha abbandonato Sara. Proviamo a ricostituire un collegamento con Sara Ardizzoni, anche perché dobbiamo fare la cosa più importante dell'intervista, penultimi, la cosa più importante dell'intervista è la promozione finale al disco di cui abbiamo parlato, che è appunto The Sun is a Violent Place, terzo disco lungo di Dagger Moth, l'alias di Sara Ardizzoni, One Woman Band, proveniente da Ferrara, strumentista, come abbiamo sentito, attiva anche in realtà in tanti altri progetti. Fire di Mats Gustafsson sono uno degli ultimi, la turnista per il Massimo Volume, in passato i Pasi Mine, non abbiamo parlato, ma c'è stata anche quell'esperienza, insomma, una decina di anni fa. Insomma, Sara è sicuramente una musicista di cui da tenere d'occhio e di cui parlare è più a lungo e più diffusamente possibile.
Sì.
E
il disco, senti?
Sicuramente il classico disco di cui vale la pena parlare molto, parlare a lungo. E direi a questo punto di parlarne direttamente con Sara, che salutiamo dopo aver riallacciato finalmente il collegamento telefonico, perché non poteva mancare la parte più importante, Sara, dell'intervista, cioè la promozione del disco. Quindi The Sun is a Violent Place, dove trovarlo, dove trovare te, coordinate geografiche di casa tua, coordinate del tuo posto di lavoro, codice fiscale, e se vuoi dirci anche perché tra le righe questo disco è autoprodotto e autofinanziato.
La storia dell'autoproduzione è lunga, nel senso che proprio è Diciamo è come ho portato avanti i miei discorsi musicali fin dall'inizio, per vari motivi, un po' perché non, evidentemente non sono mai riuscita a inserirmi in ambiti precisi. Mi ricordo ancora tanti anni fa, quando ho iniziato a suonare avevo progetti sempre piuttosto ibridi, non so, magari le etichette rock magari non accettavano il materiale perché facevo cose troppo psichedeliche, oppure ero troppo pop per il metal, troppo elettronico per il rock, eccetera eccetera, quindi ho deciso di far da me. È un po' una decisione, anche se vogliamo, etica, politica, ma insomma che ha a che fare con tutta la scena anche del DIY americana, ma poi si aprono porte e divagare. Dunque, dove lo possiamo trovare? Lo possiamo trovare su Bandcamp, sia per l'acquisto del digitale, del fisico, e anche per l'ascolto in streaming, per lo streaming anche sul mio canale YouTube. Invece non l'ho messo volutamente su Spotify e tutta una serie di altre piattaforme digitali, rispetto alle quali, diciamo, non condivido una serie di politiche che penso che, diciamo, non siano neanche particolarmente utili al tipo di ascoltatori, di pubblico che posso avere io, cioè non siano utili a me rispetto al pubblico che posso avere.
Ecco, abbiamo appena ricevuto, Ritmo, confermami se è vero, abbiamo appena ricevuto una news, un'ultima,
è vero.
Una velina dell'ultimo, che a causa di questa tua ostilità contro Spotify, la Svezia ha appena dichiarato guerra a Ferrara.
Sì,
perfetto.
Quindi
io
arriveranno i carri armati svedesi a radere al suolo tutti i mobili IKEA di ogni singola
casa.
E
anche il castello ferrarese verrà comprato da Elon Musk per essere demolito.
Vabbè, siamo a posto, allora siamo a cavallo.
Perfetto. Ultimissima cosa prima di salutarci, una cosa che chiediamo a tutti gli ospiti ed è la cosa più importante, quindi vorrei un applauso per questa cosa più importante.
Vai.
E cioè, chiediamo un sacrificio di autovalutazione ai nostri ospiti. Oddio. In particolar modo al tasso di resilienza della loro intervista. Noi l'anno scorso, per adattarci ai tempi che cambiavano, abbiamo comperato questo strumento potentissimo direttamente da Elon Musk, possiamo dirlo, perché a questo punto
sì, ne aveva due. Ne aveva due e ci ha venduto il...
Sì, esatto, che si chiama resilienziometro. Fondamentalmente sì? Il resilienziometro è questo strumento potentissimo, molto preciso, che misura il tasso di resilienza di un'intervista. Solo che la particolarità è che l'ospite stesso deve darsi un voto da 1 a 10 sul resilienziometro. E in passato abbiamo avuto delle votazioni assolutamente eccezionali. E dunque, in chiusura a questa intervista, Sara Ardizzoni e Dagger Moth, che sì, voto si dà da 1 a 10 sul resilienziometro di Elon Musk?
Quindi devo misurare la mia resilienza agli eventi avversi?
Sì, la resilienza dell'intervista, delle domande, delle risposte, della situazione.
Ah no, dai, 7, 8? Dai, esagero.
7, dai.
7? Sì. Allora un applauso per il 7!
Ok.
Questa era Sara Ardizzoni, Dagger Moth, The Sun is a Violent Place, disco, avete capito dove trovarlo. Sara è stata tattica, non vi ha dato le coordinate di casa sua né del suo lavoro, ma potete tranquillamente scriverci al 346-10-93038, saremo molto contenti di potervele fornire in privato. E ora ancora un po' di musica, questo è Time Blind, il pezzo che chiude appunto la tracklist dell'ultimo disco di Sara, che ringraziamo tantissimo di essere stata con noi nonostante tutto. Benvenute e benvenuti a Controfattuale, l'unica rubrica che i vostri genitori non vi vogliono far ascoltare, non perché sia una rubrica pericolosa, ma perché non avete i genitori e quindi d'altro canto. E meno male che comodamente seduto a tavola per la colazione corroborante che si era concesso in vista della marcia su Roma, fra un panino fragrante di grano autoctono italiano e un sorso del succo di lunga vita spremuto direttamente dalle arance della Thelema Crowleyana, l'occhio del futuro duce cadde sul paginone del Corriere della Sera che riportava l'oroscopo di Paolo Fox, che io ricordo sempre essere lo pseudonimo di Paolo Volpe. Tutto vero, non è una battuta, la prima cosa seria che ho detto in questa puntata. Con la lungimiranza tipica dei grandi personaggi mossi dallo spirito hegeliano della storia, quel giorno Fox si era avventurato in una dettagliatissima ricostruzione del ciclo zodiacale dei successivi 100 anni, vale a dire una descrizione accurata dei successivi 37.000 giorni che, moltiplicati a loro volta per 13, perché Fox, da bravo pignolo, ci aveva infilato dentro anche Ofiuco, toccava la ragguardevole cifra dei 500.000 singoli profili zodiacali. Insomma, non è affatto vero quello che si tramanda nella storiografia, cioè che Mussolini non prese direttamente parte alla marcia come misura preventiva contro possibili ritorsioni dello Stato liberale. Era solo rimasto bloccato a leggere i quadri astrologici. e non è noto, tra l'altro, se avesse trattenuto almeno qualcosa di quanto letto, perché fu catturato e fucilato dai partigiani 25 anni dopo, mentre era ancora in quella posizione. Ma meno male che Laura Boldrini, con la sua coraggiosa denuncia del patriarcato interiorizzato del partito neofascista di governo, si candidò immediatamente come guida spirituale di quella quinta internazionale che avrebbe finalmente dovuto realizzare il progetto di rendere l'umanità una e socialista. Successe tutto in un attimo, così rapidamente che si fa quasi fatica a rievocare gli eventi in ordine. Il tentativo di golpe da parte dei generali ultraconservatori venne scoperto in tempo dalle efficienti spie della resistenza arcobaleno, che immediatamente si riorganizzò e affondò il colpo con una sortita performativa ripresa in tempo reale su TikTok, un atto sovversivo che colse del tutto di sorpresa l'apparato statale e a ben poco servì alla fin fine l'ultimo colpo di coda della legislatura meloniana di accaparrarsi le simpatie del ceto popolare, innalzando il tetto al contante a 3 milioni di euro. Nella nuova società paritaria anche il denaro fisico aveva perso il suo valore simbolico. Si profilava l'alba di una stagione politica che l'Italia aveva ampiamente dimostrato di meritare. I germi di quel laboratorio fureriano che avrebbe poi dato vita al governo Berlusconi XXIII. E meno male, infine, che all'apice del conflitto armato tra Russia e Ucraina, Gianni Riotta ebbe un'intuizione vincente: proporre alle due parti una tregua a tempo legata al numero di dipinti imbrattabili con una speciale purè di patata, di patate marroni provenienti dalla Galizia, se la Galizia slava o quella iberica lo decideranno le ascoltatrici. Ora, non crescendo in Galizia altro se non patate marroni, ed essendo innumerevoli le collezioni d'arte sparse in giro per il globo terracqueo, capirete perché il cessate il fuoco, accolto inizialmente con scetticismo, si sia nel frattempo trasformato in un vero e proprio status quo. Nel mezzo rimane tuttavia un grosso problema, e questo problema è proprio Gianni Riotta, una categoria dello spirito umano per cui ci si dovrebbe augurare di nascere e morire materialisti. Memento imperituro per tutte le ascoltatrici all'ascolto: mai essere un Gianni Riotta se si può essere, o almeno aspirare ad essere, un Jeff Parker. Jeff Parker in super spolvero nell'ultimo disco di McKay McRaven, In These Times, che nonostante i beccamorti da Smemoranda di Livore è un grandissimo disco, molto 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 emozionante. Fantin mi mostra una lampadina, questo era Dream Another tra l'altro il pezzo, Fantin mi mostra una lampadina per dimostrarci che la Svezia non ha ancora effettivamente marciato su Ferrara, no, non ha ancora marciato
la famosa marcia su Ferrara.
Fantin, a proposito di marcia su Ferrara, dobbiamo introdurre, noi è una vita che passiamo ad introdurre, sì, cose.
In effetti devo dire che mi sono proprio rotto il cazzo.
Scusi?
Cioè mi sono rotto il cazzo perché praticamente passiamo la vita a introdurre gli altri. Che ne pensa lei?
Io non posso pensare in quanto non mi è concesso.
Cosa vive lei?
Gente.
Perfetto, ha utilizzato il verbo giusto, la sua lingua. Allora, adesso c'è una rubrica importante. A prescindere, comunque, no, lui non è gli altri. Insomma, lui è un personaggio che a noi, insomma, ci crea un sacco di problemi e anche tanto benessere. Quindi, insomma, pesi e misure. Due pesi e due misure, pesi e contrappesi, pro e contro, pros e cons, ins e Lidl. Sarà ricordato fra 30 anni. No, stavo pensando, sai, il rumore dei miei pensieri è il silenzio. Stavo pensando, no, niente, che fra 45 anni ce lo ricorderemo perché ha solcato certi mari e certe terre come nessuno ha fatto mai. E l'avverbio l'ho messo dopo il verbo, no? Perché sentite come sarebbe cambiato il suono. Nessuno ha mai fatto. No. Brutale, nessuno ha fatto mai. Totale.
Un'altra cosa. Sa, mi ricorda un po' come quando lei dice il culo gelato, un gelato in culo.
E proprio parlando del culo, lui insomma è stata una persona che ha scritto vari trattati sul culo, il culo in letteratura, il culo in letteratura in senso generale, ma anche il culo nei romanzi, il culo nelle biografie, il culo nelle autobiografie, il culo nelle poesie, il culo nelle autopoesie.
E poi il culo in letteratura 2.
Due, letteratura 2. Il culo nel paleolitico,
c'è anche il culo in letteratura, gli esercizi
dove appunto bisogna vedere le chiavi di esercizi, e in quel caso non sono chiavi ma volevo fare una battuta, e finiamo con
sarebbe bello se invece che fare una battuta ogni volta lei dicesse voglio fare una battuta e basta, no?
Voglio fare una battuta adesso.
Sai cosa sono queste?
Le chiavi del purgatorio?
Le chiavi degli esercizi.
Ah! Questa è davvero interessante. Questa è la lampadina dell'idea che mi ha fatto venire.
Comunque lei ha detto tre volte come dire, il ritmo non ha risposto alla domanda.
Come dire?
Benvenuti alla penultima ruota del
cavo. Mi sta cadendo la lampadina. Detto ciò, l'importanza della persona vale tanto quanto il biglietto che si pagherebbe per questa persona. Quindi, dottor Blaster, dopo questa cianfrusaglia di idee scomposte, io le chiedo umilmente un appoggio per presentare. Mi dia tre aggettivi e poi mettiamo play.
Nero, solido e altruista.
E da questo terzetto d'archi noi, con tutto il cuore, presentiamo
Pour le monde.
Ben ritrovati a Hurlement, l'unica rubrica che cambia sostanzialmente a ogni puntata finora, ma ha trovato una sua stabilità e da oggi sarà lo spazio della divulgazione sulle droghe attraverso la letteratura 1, 2 e anche gli esercizi.
Ma
mi dichi, io senti.
Possiamo parlare noi?
Certi.
Prego, continui.
Grazie.
Pensavo ci avesse silenziato.
Ci tengo a spiegare l'eziologia di questa decisione. Il motivo è che appena un paio di giorni fa sono stato al funerale di un caro amico e durante la cerimonia laica che si svolgeva al cimitero monumentale di Torino, gli addetti, diciamo, delle pompe funebri ci hanno comunicato che il defunto, amico, parente, eccetera, sarebbe stato ricordato attraverso un brano scelto appositamente. Allora, essendo costui, di cui non faccio il nome per discrezione, una persona coltissima che aveva viaggiato e fatto di tutto di più, tra l'altro amante di Roland Barthes, ecco, chi vuole intendere intenda, ci aspettavamo tutti, non so dire cosa, ma insomma un brano di una certa caratura. È partita l'aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, e quindi da lì mi ispiro per giungere attraverso la divulgazione nelle case di tutte le italiane, di tutti gli italiani, di tutx gli x italianx. Prego, suoni. Ecco, questo è il rumore del dottor Blaster che suona.
Poi è un fiato attraverso la lampadina.
Esatto, suona la lampadina. E, cominciamo con questa prima puntata, prima puntatina anzi di Ullemann, a parlare di diciamo una delle droghe più diffuse sul globo terracqueo, forse anche delle più banali, certo una di quelle che piace di più ai giovani, in particolare ai minorenni, la cannabis indica. Abbiamo scelto come formato di questa nostra rubrica una introduzione che trarremo di volta in volta dalle bibliografie, più o meno aggiornate sulla storia delle droghe. In questo caso si tratta di un testo ormai classico della fine degli anni 60, ovvero Il volo magico del misterioso Ugo Leonzio, il cui sottotitolo è Storia generale delle droghe. Lo uso appunto per introdurci al tema attraverso cui poi arriveremo ad un brano letterario scelto per l'occasione. La canapa è una pianta della famiglia delle urticacee, sottospecie delle cannaboidee, originaria dell'Himalaya settentrionale. La sua cultura si è estesa in seguito alla Cina, alla Persia, alle rive del Caspio, del Volga, del Congo, dello Zambesi, in America meridionale, in Europa. Nel XVII secolo Rumphius segnalò che esisteva una differenza tra la canapa che cresceva in India e quella europea. Nel 1783 Lamarck accettò questa distinzione, identificando la canapa indicata da Rumphius come cannabis indica, per distinguerla dalla cannabis sativa di Linneo e Willendorf, identificata 30 anni prima. Oggi i botanici hanno stabilito che esiste una sola specie di canapa, non essendo state rilevate variazioni decisive tra i due tipi, e ammettono la cannabis indica di Lamarck solo come varietà, quella appunto che contiene in maggiore quantità i principi narcotici. La canapa è una pianta dioica, non contiene cioè in un solo individuo gli stami e i pistilli. Per produrre la semenza, le due piante, maschile e femminile, devono crescere vicine per rendere possibile l'impollinazione, che dipende dal vento. Nessun insetto è infatti attratto dalle due piante. La pianta maschile può raggiungere i 2 metri di altezza, è piuttosto incolore e viene utilizzata per produrre fibre tessili e olio di semi. La pianta femminile è di taglia più piccola, sottoposta ai climi torridi e secchi, secerne intorno alle sommità fiorite una resina che contiene proprietà fisiologiche attive. I principi attivi contenuti in questa resina sono il cannabidiol, il cannabinol e il tetraidrocannabinol. La composizione chimica della cannabis indica è tuttavia molto complessa e non ancora chiarita. Circa 80 derivati del tetraidrocannabinol sono stati recentemente sintetizzati e studiati in farmacologia. Questo è quanto naturalmente i miei sodali già sanno, ma a chi ci ascolta da casa è necessario sapere per introdursi al meraviglioso mondo delle droghe leggere, non ancora depenalizzate in questo paese. Per suggestionarvi e augurarvi poi una buona notte, abbiamo scelto per voi questa sera un brano di letteratura particolarmente ricercato e inusuale, tratto da un romanzo che mi è appena stato regalato da un caro amico, Pablo Maurette. Il romanzo si intitola Viva la musica, in lingua originale Che viva la musica, che vuol dire viva la musica. L'autore è Andrés Caicedo. Scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, saggista, poeta e regista teatrale colombiano, classe 1951, morto suicida ad appena 25 anni nel 1977, nello stesso esatto giorno in cui ricevette le prime copie stampate proprio di questo, che è il suo unico romanzo. Fu anche il fondatore del gruppo letterario Los Dialogantes, del club cinematografico di Cali e della rivista Ojo al Cine. È appena stato ristampato appunto da Sur, casa editrice specializzata in letteratura sudamericana, prezzo 16,50 euro. E allora, prima di salutarvi, ci tengo a leggervi da questo romanzo che racconta la storia di amore, eccessi, autodistruzione di Maria del Carmen Huerta in appena pochi giorni, appunto nella Cali, nella capitale, nella città colombiana degli anni 70. Vi leggo un brano. L'ho perso, eccolo qui. Scusate. In questi momenti la Maria, la passionaria, mi suscitava un entusiasmo generale per qualsiasi cosa, ma senza che imparassi niente. Soppressione del senso della scelta, scomparsa della capacità di concentrazione al punto che non sai neanche impugnare correttamente un cucchiaio. Ridi sempre, ti raddoppia la facilità di comunicare, in gola piccole ferite, bruciori e sapore di catrame, dolore bianco e sensazione di una stretta al cuore, vuoto, impossibilità di riposare, digestioni lunghissime, X e Z di acuto malessere allo stomaco, mancanza di appetito seguita da una golosità smodata. Ma tutto quello che mandi giù rende ancora più difficoltosa la digestione, perciò non rimane altro da fare che coricarsi e rollare un'altra canna, una propensione esagerata a soffrire per cose da nulla, la sensazione di avere schegge e scorticature nel cervello, tenaglie che ti stringono i bulbi oculari e il sedere, ragnatele di sangue negli occhi, eruzioni e foruncoli sulla pelle, perpetua cancellazione dei sogni. Eppure, ah, come descrivere le margherite che mi sbocciavano dentro quel fantastico pullulare di lucciole che sentivo mentre andavo verso di lui per accendere lo spino e facevo tiri lunghi, lunghi, per diventare più docile e sensibile alle sue carezze, inaspettato incontro, con il lato bello della vita. Trattenevo a fatica quel fumo oleoso e me lo lasciavo scivolare in gola, cadere giù e combinare casini. Mi contorcevo per il gusto e il disgusto, poi passavo il petardo a Leopoldo. Lui dava tre boccate ed eccolo di nuovo da me, già insalivato. Io passavo la lingua sull'anello formato dalla sua saliva, il nostro legame, e facevo un altro tiro, male al fegato, tamburo fuori tempo. Le palpebre gli erano calate di qualche millimetro. Rivoleva la tromba, respirava a fondo, se le infilava in bocca accesa e io pensavo alla selva nera, al dannato mare del Chocó, mentre mi avvicinavo e permettevo a Leopoldo di afferrarmi alla nuca e soffiarmi nelle narici sbuffi sottili di fumo che mi lasciavano stravolta. Un fiotto diritto al cervello che di colpo mi tirava fuori ricordi di gite e comitive e un intero pomeriggio in cui mi ero rintanata a leggere Dickens nell'armadio a muro, con grande preoccupazione dei miei, rumore di passi sperduti e pagine sfogliate, la sensazione di respirare un verde che sale ardente e intenso a formare una pappa nel cervello e la convinzione fiduciosa, meravigliosa, mentre sollevavo la testa e mi sgranchivo scossa dai brividi, che ogni ricordo estratto dal mazzo era perso. Al suo posto restava un vuoto e allora dovevo farmi soffiare altro fumo nel naso per rimpiazzarlo. Non importa. Avevo perso Pickwick, ma avevo guadagnato Play with Fire.
So many ways, so many ways to love. So much love for one heart to try. Once lost you twice.
Mentre i miei compagni di sventure tentano di capire dopo solo 3 anni come funzionino le macchine di Radio Sherwood, e sarà del tutto inutile, vi annuncio che il pezzo che abbiamo appena ascoltato è Atonement, brano pivotale, oserei dire, nel senso che sta a mezzo, sta in centro al nuovo disco di Benjamin Clementine. Vi ricordate tutti la storia di Benjamin Clementine, faceva il busker, baschero, che dir si voglia, nella metro di Bruxelles o Parigi, non lo so più neanche io, poi è stato scoperto, adesso si mette solo quei cazzo di kimoni con le sciarpine, e comunque ha fatto uscire il suo terzo disco, And I Have Been, forse più accessibile, un po' più Damon Albarniano dei precedenti, ma non meno bello, appunto, e da lì veniva questa Atonement.
Lei ha detto una serie di cose talmente gravi, tutte in file una all'altra, che io non commento anche perché... Che commento si può fare con la prossima rubrica in arrivo, che è sempre la stessa rubrica da 4 anni, ma surrettiziamente cambia nome. 4 stagioni, sì, 3 anni, 4 stagioni. Surrettiziamente cambia nome perché l'autore della rubrica ha ben capito che tutto deve cambiare perché niente cambi. E allora ecco a voi, ascoltatrici e ascoltatrici, la solita rubrica di Davide Fantin. No, non ci sono gli ascoltatori, sono morti tutti con la calata di Elon Musk. Va bene, comunque, bando alle ciance, questa è Humus Sapiens. Devo mettere la sigla nuova, effettivamente. Devo mettere la sigla nuova. Hai aperto i 2 scarponi.
È dalla prossima puntata.
No, non sono 2.
Hai aperto i 2 scarponi.
Ai scarponi.
Sono 2. No. Gli scarponi sono sempre 2.
Dalla prossima puntata ci sarà la sigla nuova per Fantin, che avrà anche la doppia spunta blu.
Sì.
Pagando.
Pagato 150
nel
euro.
Nel senso che avrà al posto della testa un'enorme spunta blu.
No, mi sono tatuato sul petto un'enorme spunta blu. Ho perso tutti i peli con il laser. Ho un tumore alla pelle. Vabbè. Però di tumore alla pelle si muore, di spunta blu no.
Cose che capitano.
Hai aperto ai 2 scarponi.
No, ai scarponi.
Continuo a dire che no, scusa. Allora, lei quando esce di casa si mette quante scarpe o scarponi?
Lei sa benissimo che io in quanto mutilato ne uno ne posso mettere.
Hai ragione.
Peraltro alla mano.
Tra l'altro salutiamo Simone Pedersoli, poi vi spiego chi
Saluti.
È. Allora, la rubrica Humus Sapiens con 2 M, perché riguarda la parola, insomma, come la Lidl chiama la salsa della cucina medio orientale, a base di ceci, sesamo, limone, olio, extravergine di oliva della PAM.
Conosce bene?
Sì, sì, sì. L'ho inventato io. Ah. Allora, l'idea di questa rubrica è quella di tagliare ogni giorno con il passato, quindi insomma questo tagliare continuo poi diventa una decostruzione totale, quindi si rimane senza nulla alla fine dei giorni. Oggi, in maniera particolare, porterò 3 testi molto importanti di una poetessa, in realtà era una saggistica, ho detto saggistica?
Sì, sì.
Di sesso variopinto, Zad. Che salutiamo, e viene al passato. E iniziamo con questo. Zad, 21 novembre del 2015.
Ma quando oramai la vita
era... Il colpo di tosse fa parte della poesia.
Professor Ritmo, complimenti, che è stato l'unico a capirlo, perché Dr. Blaster dormiva.
No, in ritardo.
È in ritardo.
È che ho studiato con Andrea Fribo.
Ah, ok, grazie.
E quando intendo studiato vuol dire che mi sputava sul cazzo per...
Grazie che ce l'ha detto, perché almeno noi possiamo riconoscere i riferimenti culturali.
Io ero in ritardo perché gli stavo
dando... Aspetti, ti dica al microfono però.
No, io ero in ritardo perché gli stavo dando la mano, quindi ero distratto.
Ha ragione. Quando oramai la vita era stata dimenticata e le usanze del passato erano state elise, linguisticamente e naturalmente sono tornato a casa ad odorare nuovamente lo spirito che mi aveva concesso identità e che poi avevo perso. Sono tornato a mangiare con le persone macchiate, a guardare le loro stanche scarpe o scarponi e a ridere per le colpe che non ho. Sono tornato per prendere la corda del dovere e mettermela al collo, per graffiare l'esistenza. Ho ancora voglia di camminare per strada con il culo nudo, almeno io ho la faccia di mostrarlo e non di mettermelo in faccia e fare finta che il mio culo sia il mio volto. Gli eroi si sono persi per strada dietro la gonnellina di Margot. Ora la canto rima sciolta e libera come il Novecento. Margot, piccola uccellina, sei sempre stata imprecisa, eppure se mi avvisa hai avuto la tasca canterina. Margot, escargot, Margot, sei andata via col Peugeot e quando guardavo il tuo culo, tu con i tuoi occhi da mulo, bastonata, cacciavi un rutto ormai il tumotto. Zad è vivo più che mai per scoprire di avere ancora guai. Zad è ancora vivo, sai, e non sarà felice mai. Ciao amici, sono Zad e sono tornato con il motivo, il vomito in bocca. Ok, ciao.
Mi aspettavo la rima con Paraguay.
Ha ragione, perché. Ma Zad finisce, insomma... Dice, le passere non servono a nulla come lo stretto di Messina. Pensavo che ci fosse un fine a tutto ciò, ma l'unica certezza è quello che ho fatto ieri. E viva la polizia Porta Pia, e viva mia zia che succhia.
Eccellente.
Ma dottor Bassi, dove cazzo è andato?
Non si preoccupi. Sa dove è andato?
Dove?
A trovare i soldi per costruire il ponte sullo stretto di Messina.
Ah, benissimo.
No, ma le dico di
trovati!
Più.
Trovati!
bene.
Ma le dico arrivati. Di più. La veletta, velina, anzi.
No, sono contenta perché ci mancava questa roba.
Ecco, la velina, come dice lei, intendo il dottor Blaster, è che prima verrà chiuso lo stretto di Messina e poi si costruirà il ponte.
Sì.
Cioè faranno il ponte solo una volta che non ci sarà più lo stretto. Sì. Giusto?
Confermo.
Benissimo. Diciamo che io avevo annunciato tre pezzi, ma mi sono...
Ce n'è uno?
Ho deciso solo uno. Sì.
Sì, è timido questa sera.
No. Timida. C'è un'altra cosa da aggiungere adesso.
Prego. Insomma.
Cioè, io ho portato questo primo pezzo perché fa parte di una trilogia e per essere una trilogia deve esserci tre almeno, no? Io ne ho dato uno, quindi due terzi mancano. Questi due terzi dovrà mettere lo Stato.
Giusto.
Come l'eco bonus.
Che adesso però è al 90%.
Due terzi.
Di cosa?
Due terzi.
Sì. Al 90% perché hanno scoperto che tutti i professori associati di letteratura comparata delle università italiane si stavano costruendo il villino Liberty con la sauna, la biblioteca, la stanza dei giochi arcade e quindi hanno detto vabbè riduciamolo.
Infatti ho detto due terzi, non ho detto tre terzi. Non avete ascoltato bene, quindi.
Comunque la coniugazione del presente del verbo ridurre è adatta ai tempi perché è riduccia.
Beh, quindi non capisco.
Allora, ve l'ho già spiegato due volte. Io, vedi se siamo in onda.
Sì.
Ok, no. Allora, io volevo fare tre terzi questa sera, cioè tre pezzi. Poi ho deciso che mentre leggevo il primo pezzo mi sono reso conto della bellezza del supporto dello Stato. Di conseguenza ho deciso di non versare nelle casse dello Stato gli altri due terzi, gli altri due pezzi, aspettare invece che lo Stato
mette, sì.
Ma mentre facevo questa cosa, mi è arrivata una mail dallo Stato che diceva no, tu per avere due terzi devi averne tre terzi già. Cioè tu devi avere tutti i terzi per avere due terzi.
Sì.
Quindi ho detto, quindi io per avere due terzi devo averne già tre terzi.
Che fanno cinque
sono
terzi.
Cinque, scusi. Certo. Quindi lei mi sta dicendo che per avere due devo averne cinque? E lo Stato mi guarda con sincerità e mi dice sì.
Onesto.
Quindi, questo è un po' il significato della settimana, no? Mm. Cioè che per noi, per pagare, dobbiamo pagare. Così per vendere
dobbiamo già avere qualcosa, capito? Cioè, non so se avete afferrato.
Sì, tra l'altro, mentre diceva questo, appunto, è arrivato un'ANZA, che è la nostra. Sì, è la NANZA, la nostra.
Associazione Nazionale Zete.
Attive, e niente, che comunica che la Ocean Viking sta sbarcando a Potenza.
Ah, bene, bene. Sì. Passando per il
risalendo il fiume Noce, che okay, voi saprete,
fittissima rete di attraverso fiumi, la
guarda, le ricordo che, già, che nel Medioevo i turchi la storia di Potenza, i turchi sarebbero arrivati sull'Appennino lucano.
Delle potentissime spaccaterra,
sì, attraverso il fiume Basento, e sarebbero poi state cacciate, in particolare nella persona di Cipollino, che è il capo dei turchi. Scusate se parlo del mio folklore.
No, l'ho fatto bene. Tanto Cipollino era un importante, insomma,
imprenditore dell'epoca. Imprenditore
dell'epoca. Sì. Comunque, non voglio troppo dilungare. Io, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, Humus era una rubrica di, insomma, che parlava di erba, vegetali,
Che vanno molto queste cose, esatto, ora delle piante.
Su tutti i tempi, tra l'altro, mi riferisco anche al masterpiece di letteratura del professor Ritmo, che comunque si mantiene uno dei più importanti intellettuali contemporanei, rifiutanti. Io torno nella patta dei pantaloni da cui sono venuto, e vi ringrazio entrambe, e purtroppo dobbiamo lanciare l'ultimo pezzo.
Sì, lo lancerà il blaster che l'ha indicato.
Lancerà il blaster che l'ha invitato. Come l'ha invitato?
L'ha indicato.
Ah, okay, infatti è impossibile aver invitato questa persona, è morta. Cioè,
beh, morta, insomma, si è trasfigurata, insomma, come dire, è andata in un'altra dimensione.
Tu, il professor Ritmo, ma non era questa persona a cui era il funerale?
No, sono due persone.
Ah, okay. Quindi sono morte due persone?
Sì.
Addirittura tre, se contiamo gli anteloper d'inizio puntata. Sì. Quindi abbiamo fatto il filotto, e naturalmente il nostro saluto da penultimi a Mimi Parker, che è purtroppo Parker si chiamava di cognome.
Sì, no? Morta però.
La seconda Parker che citiamo oggi, uno è vivissimo, l'altra purtroppo non è più con noi ed ha mandato finalmente a fanculo questo mondo di merda. Ha avuto ragione sicuramente, quindi
che cosa ci sentiamo? Non lo sa lei?
Non lo so, perché
questo ritmo cosa sceglie?
Abbiamo tre possibilità.
Sì,
ma
è stato trascelto. Adesso vorrei cominciare a parlare dicendo solo le parole che iniziano per tra. Quindi
Sì,
a parte i verbi. Comincio ora.
Tutte le parole in
La maggior parte, per esempio, è stato trascendentalmente trascelto e ha trasceso i tramezzi del tramite.
Della trave
Days Like This. Indicato proprio dal dottor Blast.
Tra tutti i pezzi che...
Il trattore musicale del...
Per... Per tracimare la tragela fa tragedia di Mimi Parker. Sì. Comunque salutiamo anche Alan Sparrow, che è rimasto. Insomma.
Che è rimasto.
Ma penso che non farà niente.
Cioè, no, però gli vogliamo bene e gli mandiamo un abbraccio.
Sì, un abbraccio. Non so nei tuoi panni cosa farei. Sarebbe veramente dura adesso vivere.
Scelta atipica, perché è l'ultimo disco dei Low, questo che rimarrà probabilmente il loro ultimo.
Hey What?
Di sempre, esattamente, del 2021, e questo è Days Like These. Di giorni come questi ci siamo veramente rotti i coglioni, ma nell'attesa di giorni migliori che non arriveranno mai, questo è l'epitaffio alla 76esima puntata della penultima ruota del carro, per cui buonanotte. Professor Ritmo, buonanotte Fantin,
buonanotte professor Ritmo, buonanotte dottor Blaster.
Buonanotte.
Pure devi salutarci.
Buonanotte.
No, entrami a nome.
Buonanotte, dottor Fantin. Buonanotte, Fabio Blast.
Grazie del Fabio.
Fabio. Il buon Fabio Blast.
If I were living in days like these, say you only take what you bring. Maybe that's just the way they speak. Know that I would do anything. Is it something that I can't see? Everybody just chased by dreams.
That's why we're living in days like these again. It isn't coming in twos and threes. Always looking for that one sure thing. Oh, you want it so desperately. You know you're never gonna feel complete. No, you're never gonna be. Maybe never even see me. That's why we're living in two.